Intanto mi sento un pochino confuso. Eh sì, di fronte a tante persone, a tanti frati che sicuramente nella vita pastorale hanno più esperienza di me e a tanti frati che nella vita religiosa conducono una vita e una via diversa un pochino da quella che ho fatto io da gesuita, anche se alcuni dicono che i cappuccini sarebbero, ma non so se è vera questa storia, sarebbero i gesuiti di campagna, ma è vera sta cosa, e cioè quelli che stanno accanto alla gente, al popolo. Ma mi piace dire che Sant'Ignazio pensava alla compagnia di Gesù essenzialmente per l'insegnamento ai rudes, ai poveri, alla gente ignorante. Ovviamente poi si accorse che ignoranti non erano soltanto quelli che non sapevano leggere e scrivere, ma ce n'erano altri. E allargando, purtroppo, dico questo orizzonte, si finì per dimenticare i rudes e si cominciò a pensare ad altri livelli, ai nostri collegi, eccetera. Tuttavia, sono ben lieto di essere con voi e ringrazio anche lei, padre. Io dico sempre padre per abitudine, non per altro. Ringrazio anche lei e ringrazio tutti coloro che hanno avuto questa fiducia in me. Dico subito che il direttore degli esercizi non sono io. E questo mi dà fiducia. È lo Spirito Santo. Colui che dirige i nostri cuori è lo Spirito di Dio. Noi possiamo soltanto certe volte stimolare un pochino, che so io, mettere la spina perché possiamo essere collegati con Lui, ma non più di questo. E gli altri protagonisti degli esercizi spirituali, lasciatemelo dire, siete voi. Io i miei esercizi personali li ho fatti tra Natale e Capodanno. Non sono io. Guardate che esercizio spirituale non significa ascoltare le prediche. Se il Signore si profetizzò perfino attraverso un asino, può dirvi qualche cosa pure attraverso di me, non vi meravigliate, ma non dovete ascoltare tanto quello che vi dico io, ma dovete ascoltare quello che suscita nel vostro cuore lo Spirito, forse anche in occasione di quello che io vi dirò. Sono dunque ben lieto di stare con voi, di passare con voi questi 5 giorni, quelli che sono. Cosa faremo in questi giorni di esercizi spirituali? Io non so, dal 1947, voi pensate che ho fatto per 2 anni il mese di esercizi. Uno non dovevo farlo, ma capitai male e quindi feci un mese di esercizi appena entrato. Ma eppure quello, assieme al corso di esercizi, che anche quello ho ascoltato perché non sapevo nulla e non c'era niente da fare in comunità, tenute, ricordo bene, da un padre gesuita napoletano, sono quelli che hanno segnato la mia vita, pur non capendo niente. Non avevo esperienza di vita religiosa. Eppure, allora, che faremo in questi giorni? Ritorno a dire, l'attenzione vostra maggiore sarà a quello che il vostro cuore, nel vostro cuore, lo Spirito Santo suscita. Non badate alle mie parole. Noi dobbiamo considerare, perlomeno questo, che quell'ora prevista, quando c'è scritto tempo per la meditazione e la preghiera personale, qui addirittura sono previste 2 ore. Ma almeno un'ora, questo sia un impegno serio, o almeno un'ora di preghiera personale, quella non la dovete mai lasciare, mai. Non vi contentate, lo dico per la terza volta, di quello che sentite, fossero anche pezzi di paradiso, e state tranquilli, non è cosa mia, appena ci vado poi ve le racconto qualche cosa, ma ancora non ci sono andato. Quest'ora di meditazione personale, quest'ora di preghiera personale è essenziale. Premesso che voi altri mi scuserete se io alle volte pronunzierò forse troppo spesso, che ne so, Sant'Ignazio di Loyola, ma è l'unico che conosco. Cioè, non conosco, io sono un ammiratore di San Francesco e forse ho letto più di quello che si potrebbe pensare da parte di un gesuita. Tuttavia, conosco meglio la spiritualità ignaziana. E allora Sant'Ignazio dice che in questi giorni noi faremo alcune cose che sono essenziali, come esaminare la propria coscienza. Eh sì, abbiamo bisogno di esaminare la nostra coscienza. Meditare. E poi aggiunge subito contemplare. Per persone come voi, io non ho bisogno di distinguere le due cose, ma sono due metodi diversi, sono due modi di pregare diverso, non di dire preghiere, la preghiera vocale c'entrerà dopo. Meditare dà spazio più all'intelligenza che cerca di capire, contemplare dà spazio più al cuore che pensa di identificarsi con le persone che contempla. Ad ogni modo, una è una fase, ecco, come devo dire, più intellettuale, ma che sempre ha un risvolto poi nella vita concreta. Questa non è scuola di teologia, non stiamo facendo un corso di aggiornamento. L'altra è più affettiva, più intuitiva, più orientale, diremmo noi. Cerca molto di più di intuire più che di capire, di stare insieme, di identificarsi con la persona che contempliamo, questo gustare internamente le cose sante. Poi parla anche di pregare vocalmente, ma la preghiera vocale di questi giorni, ecco, sia particolare. Io non so se e come celebreremo le lodi, ma se è possibile, quanti impiegheremo per le lodi? E vediamo domani. Ah, mezz'ora. In una mezz'ora possiamo fare lodi solenni, ma senza incensi. Ma voglio dire, gustate, sentite, perché le lodi si potrebbero pregare in 10 minuti per essere abbondanti. E invece noi le dobbiamo pregare bene. Non le possiamo pregare con addosso un impermeabile. E cioè, con l'impermeabile la pioggia cade, ma non ce ne tocca manco una goccia dentro. Dobbiamo pregare in modo tale che quelle parole, e non tutte le parole dei salmi hanno un riscontro dentro di noi, lo sapete meglio di me, anche in quelli che abbiamo recitato questa sera. Però è difficile trovare un salmo dove non ci sia una perla che parli al nostro cuore. Così per il rosario, così per Via Crucis, tutte quelle che sono le nostre devozioni in cui diciamo preghiere, non disprezziamo il dire preghiere, anche perché certe volte il dire preghiere è preghiera comunitaria. Allora anche questo pregare vocalmente è importante. E poi lui dice, e altre attività spirituali. Dobbiamo, attraverso tutte queste cose, cari fratelli miei, dobbiamo tentare di fare spazio nel nostro cuore perché il Signore ci parli. Sentite, perché siete venuti qua? No, no, non sono provocatorio, eh? Perché siamo venuti? Perché la nostra regola prevede un corso di esercizi? Perché il diritto canonico ingiunge pure questo? E allora andatevene a casa. Andatevene in fraternità. Non si può fare un corso di esercizi vi legis. Il corso di esercizi è un incontro con l'amato. E non si può incontrare l'amato per legge. O lo ami e ci tieni a stare con lui, a comprenderlo meglio, a sentirlo meglio, o lascialo stare. finché non venga il giorno in cui io ho un grande desiderio di parlare con lui, di vestire le sue vesti divise, Ignazio di Loyola ancora una volta, cioè di identificarmi con lui, col suo stile di vita, fino a quando io non ho bisogno di tornare alle sorgenti per essere ciò che il mio cuore desiderava di essere il giorno in cui ho risposto sì alla mia vocazione. Allora è importante questo, è importante che io faccia gli esercizi perché ne sento il bisogno. Se siamo soddisfatti di noi, direbbe Gesù, se siamo sazi, levamoci mano, è parola siciliana, lasciamo perdere, non so come si può tradurre, levarci mano pure si dice, bene. Se io non sento questo bisogno impellente, se io sono contento di ciò che sono, se sono sazio, se dico sono arrivato, non ho bisogno di esercizi. Ma quale atleta dice sono arrivato? È la cosa veramente strana e strabiliante che noi certe volte diciamo sono arrivato, sono contento di me. Mentre il Padre ci vuole, Gesù ci dice che il Padre ci vuole, teleioi os opater, gente che è giunta alla meta, al telos, diventando telos, fine, come il Padre lo è. Siate perfetti come il Padre, sarebbe tradotto dal greco così. Come possiamo dire che siamo arrivati? Ma ritorno a dire, se io mi sento arrivato o comunque non mi sento in grado di mettermi in discussione, non ho bisogno di fare gli esercizi ora. Tempo perso e forse pure soldi persi, perché viaggi, cose, sono sempre cose che costano. Da questo punto di vista, ancora c'è un altro passaggio che dobbiamo fare. Da questo punto di vista, cari fratelli, come posso fare spazio allo Spirito se sono effusus ad esteriore? Come posso fare lo spazio allo Spirito se sono sempre con la mente, con le mie preoccupazioni per cose esterne? Chi di voi non è parroco? Spenga i cellulari. Dico che di voi non è parroco, perché il parroco è come il Padre e non può spegnere il cellulare, però può dire telefonatemi verso quell'ora. Chi di noi può, qualunque cosa facciano gli altri, si estranei dal chiacchiericcio. Abbiamo bisogno? Sì, e io capisco bene che non essendo né voi né io claustrali, capiamo poco quel silenzio di cui si parlava ieri nel Vangelo, il silenzio del deserto, lo capiamo poco, però avremmo bisogno anche di questo, non del chiacchiericcio. Il chiacchiericcio spesso ci distrae, spesso ci fuorvia, è fuorviante. Non abbiamo bisogno di questo, che almeno 5 giorni, 6 giorni nella nostra vita possiamo mettere la spina o comunque collegarci o comunque come si suole dire col Padre Eterno, con lo Spirito Santo, per sentirlo dentro. Signore, che vuoi da me? Ricordo a tutti voi che ci sono due grandi domande che i rivoluzionari hanno fatto nella storia. Cioè ci sono stati due rivoluzionari che hanno fatto la stessa domanda nella storia. Che fare? Stavo dicendo, guardate come mi atteggio. Ma io vi dico, stava scappando questo. Il problema non è che fare. Smettiamola di pensare che il regno di Dio sia legato al nostro fare. Il regno di Dio è legato prima di tutto al nostro essere. Chi essere? Che religiosi essere? E qui entriamo un pochino nel nostro campo. Non si può fare un corso di esercizi nel 2015, anno della vita consacrata, ma anno in cui tutte le certezze di questo mondo crollano, anno in cui la confusione che c'è nel mondo è arrivata al limite massimo, anno in cui sembra che siamo alla vigilia, ovviamente nessuno lo desidera, di una nuova guerra, anno in cui la gente che soffre, che muore, è, stavo dicendo, infinita, 40 milioni di morte di fame ogni anno, ma non ci dicono niente. Ma me lo vedo, dovete dire quanti giorni della memoria dovremmo celebrare. Se celebriamo, e giustamente, celebriamo la memoria delle foibe, celebriamo la memoria dei campi di concentramento nazisti, non celebriamo la memoria dei gulag, sì. Ma non celebriamo la memoria dei distrutti, degli assassinati da Pol Pot in Thailandia, ma dovremmo celebrare ogni anno 7, 8, io non so fare i conti, 8 giorni della memoria per i morti di fame. E a chi mancano tutti questi annegati nel Mediterraneo? Questo è il mondo dove stiamo vivendo, ma è anche il mondo dove c'è un Papa che prese il nome di Francesco. Non è un'esaltazione, né vostra né tantomeno mia. Il primo Papa gesuita è stato lui, e speriamo che non sia l'ultimo. Perché questo nome Francesco? Perché? Perché il vero problema può essere detto in due modi. O farci rivivere quel Vangelo che il Vaticano II ha tentato di riportare al centro della Chiesa, senza peraltro riuscirci, se non nei documenti che hanno avuto ben 50 anni per essere contestati attraverso problemi che in qualche modo io superficialmente, se ci sono teologi tra voi, ce ne saranno chissà quanti, diranno che non era così, che io definisco di lana caprina. Perché il vero problema non era vedere fino a che punto c'era la continuità o la discontinuità. Se ci doveva essere continuità assoluta, non col Vangelo, il grande dimenticato, ma con la tradizione spicciola della Chiesa istituzione, a che pro fare un concilio? Dovevamo in 50 anni tentare di vedere come rivoluzionare il mondo. Non l'abbiamo fatto. Ci siamo limitati a discutere. E anche questo è opinione personale, quindi pigliatela così come espressione. Abbiamo avuto almeno due pontificati che hanno tentato di mettere bastoni fra le ruote al Concilio Vaticano II. Oggi viene Papa Francesco e ci dice: ripartiamo da lì, ma soprattutto ci dice: ripartiamo dal Vangelo. E ditemi voi, se ci tolgono il Vangelo, se togliamo il Vangelo dalla nostra vita, ma me lo dite che senso hanno i nostri sacrifici, le nostre rinunzie, quella vita, quella penitenza che ogni giorno, la vita comunitaria, voi la chiamate vita fraterna, ma è sempre vita comunitaria, no? E non è detto che non ci siano problemi. Che senso ha che un giovane, qua ce n'erano due vicino a me che hanno, dice, intrapreso i primi passi. Che senso ha lasciare quello che è normale, ordinario, e poi trovarsi senza ciò che costituisce il senso della vita ordinario della gente, imparare ad amare attraverso una famiglia, attraverso i figli che si hanno, per essere poi sterili incapace di dare il Vangelo di Cristo, capace soltanto di contentarci delle istituzioni, a che serve? E allora, i nostri esercizi si collocano qua, in questo contesto. E cito ancora un altro gesuita, il cardinale Martini, il quale prendeva molto sul serio quello che era, primo, l'indirizzo della teologia del Novecento, cioè l'inserimento della storia nella teologia. L'inserimento della storia visto come luogo teologico dove Dio si rivela. Allora si chiedeva, di fronte a ciò che capita e che non dipende da me, è legittimo chiedersi Dio che vuole da me? Prima di lui, per altri contesti, c'erano arrivati dei filosofi a chiedersi: ma quando io vedo il mio contemporaneo e contemplo il suo volto, che domande mi pone questo mio contemporaneo perché io gli risponda in nome di Dio? Non in nome soltanto delle mie capacità, ma in nome di Dio, perché come a uomo di Dio lui sta rivelando il suo volto. Mi riferisco a tutta la corrente che parte da Rosenzweig, Buber, Levinas, Derrida, eccetera, gente anche laica, ma di origine benedetta, di origine ebraica. È un popolo che anche quando nega Dio lo afferma, è un popolo, ma ancora una volta oggi vi ubriaco di Sant'Ignazio. Sant'Ignazio amava tanto il popolo ebraico che diceva: l'unico mio dispiacere è di non avere sangue ebreo. Se lo sente Salvini, là, come si chiama, quello della Lega. Allora, scopo di questi esercizi e metterci di fronte a questo nostro mondo, metterci di fronte a quello che questo mondo ci chiede, o meglio, a quello che Dio chiede a noi per poter rispondere alle gioie, alle speranze, alle sofferenze, alle angosce, alle disperazioni della nostra gente. Io li vedo ogni giorno, questi ragazzi stupendi, queste giovani donne che sono gli scampati al naufragio del Mediterraneo, ridotti ad accattoni, non perché manchi loro il necessario pane, pasta, queste cose, il cibo, il letto, insomma, ma perché vogliono andare via di qua. Ridotta da cattoni, gente che certe volte c'ha una laurea, gente che per poter venire qui ha indebitato i suoi genitori. Che mi chiede il Signore? Che mi chiedono loro? Che mi chiede oggi San Francesco a me? E non secondo la regola bullata, ma anche forse quella di prima, forse l'ispirazione utopica, se volete, di Francesco, in un mondo come il nostro, che veramente Francesco neppure immaginava. Allora cominciava il mondo mercantile, ma ancora l'uomo era al suo posto. Le merci, la roba, i soldi non avevano preso del tutto il sopravvento. Ma che direbbe ora Francesco? Come dovrebbe essere testimoniante la nostra povertà, il nostro distacco dalle cose? Come dovrebbe essere? È possibile che il Signore ci chieda qualcosa di nuovo? Ieri sarebbe stato interessante girare per le chiese e sentire come le varie omelie si presentava il convertitevi. che voi altri sapete meglio di me, non era un invito a cambiare religione, ma molto più difficile a cambiare testa, a cambiare mente. E se il Signore ci chiedesse ancora una conversione, non per lasciare la nostra fede, ma ci chiedesse di cambiare mente perché l'abbiamo adattato la nostra fede ai nostri comodi e alla mentalità di questo mondo, ne siamo disposti? E se il Signore ci chiedesse non di rimettere in discussione il carisma francescano, tutt'altro, che Dio lo benedica quel Francesco, l'ha benedetto già, ma perché quel carisma francescano oggi lo possiamo vivere secondo lo spirito di Francesco e non secondo la nostra storia? Perché la nostra storia è stata pure bella, prodotto dei santi. Io ogni volta che vado in un convento vostro ne vedo, e la cosa bella è che vedo molti santi che sono frati da cerca. Il mio protettore è San Felice di Nicosia, frate da cerca, era cucinino, frate da cerca, e ce ne sono altri 72 che ho tradito, che sono 73 i santi Felice. Oggi quindi non si tratta di abbandonare questo, ma si tratta di vedere se oggi il Signore, di fronte a questa emergenza, non ci chiede qualche altra cosa. Io non so indicarvi, io non sono il vostro, non sono nessuno, non so, come si chiama il generale vostro?
Generale.
Il padre, il frate.
Ministro
generale. Io non sono il vostro ministro generale, io non sono il capitolo definito, che ne so, io non so i termini esatti. Ma saremmo disposti? Allora, scopo di questi esercizi è prendere sul serio una frase che attraversa anche l'Antico Testamento. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. O lo Spirito Santo è parolaio e quindi parla pur parlare, oppure questa azione dello Spirito Santo è veramente rinnovatrice. Perché noi non restiamo tali e quali. Se qualcuno di voi insegna, si accorge come a distanza di 5 anni i ragazzi cambiano, sono diversi, la mentalità è diversa. Io certe volte mi metto a contemplare certi ragazzini come oggi sono incapaci di stare senza chattare, no? O comunque messaggiare, o sentire il telefono, e se per caso qualcuno li disturba, può essere anche il papà, il nonno, eccetera, ma se non si curano per nulla, che so, dell'indirizzo, a dire a quella che vuole parlare, oppure a qualche indicazione di affetto, assolutamente, però anche a 2 anni e mezzo, sì, anche a 2 anni e mezzo, papà e mamma regalano un tablet, qualche cosa, va bene. E se il Signore mi chiedesse qualcosa di nuovo? Ecco, faccio nuove tutte le cose. C'è anche un'altra preghiera. Vieni, Santo Spirito, e rinnova la faccia della terra. Rinnova. Non si tratta di forme nuove. Non abbiamo bisogno di pensarci come in una specie di giardino sperimentale o di agrumicoltura o di floricoltura per avere specie nuove. Non è questo il discorso. Rinnova la faccia della terra, perché, diciamolo così, noi siamo sempre fra due estremi. L'estremo è a cercare l'infinito, non le cose belle, ma la bellezza, non le cose giuste, ma la giustizia. Siamo sempre spinti in avanti, siamo scontenti, lo diceva Agostino. Siamo inquieti, perché il nostro cuore si quieta quando trova Lui, e quando lo trova Lui qua giù, no, fratelli, qua lo possiamo appena appena assaggiare per trovarlo. forse dobbiamo aspettare quell'abbraccio che noi tutti speriamo di avere il giorno in cui ci presenteremo di fronte a Lui dicendo: Signore, forse non sono stato un religioso perfetto, ma ti ho voluto bene. Forse non sono stato un religioso perfetto con religiosi perfetti, ma abbiamo tentato di cercarti. L'altra tendenza, che è la tendenza entropica, le tendenze cioè alla diminuzione dell'energia vitale, l'entropia lo conoscete, la seconda legge della termodinamica, per cui l'energia utilizzabile va sempre più diminuendo. Ebbene, noi siamo tentati di trasformare a principio nella nostra vita la simpatia in amore, ma poi l'amore in abitudine, il gusto della preghiera in dovere per la preghiera, questa è cedere all'entropia. Il nostro gusto del carisma francescano può diventare a un certo punto, per carità, gioia nel vestire l'abito, che è una cosa santa. Voi mi dite: perché io? Noi gesuiti non abbiamo un abito proprio, abbiamo l'abito dei sacerdoti ordinari, e oggi tutto sommato una forma di clergyman è quella che San Ignazio non ha voluto. Avevamo poi la tonaca nera, per cui il papa nero e tutti questi discorsi, ma noi non abbiamo. Ma quando io vedo, in questi giorni sono stato dei padri minori, dei frati minori, è bello vedere questi frati che camminano per la strada con l'abito, perché già questo è testimonianza di una alterità, di un modo diverso di vivere e di volere. Ma il mio carisma non è essere un manichino che porta un abito. Dio non sa che farsene, altrimenti creiamo dei robot, ci mettiamo l'abito e gireranno per tutta Foggia. Siamo disposti a questo nuovo? Ecco, qui dobbiamo cogliere le spinte che Papa Francesco dà verso questa novità. Diceva Giovanni XXIII III, quando qualcuno arricciava il naso perché parlare di novità, dice che dobbiamo diventare, dobbiamo inventare un altro Vangelo, aggiungeva, ve lo ricorderete tutti, non è il Vangelo che cambia, siamo noi che lo capiamo meglio. Perché lo capiamo meglio? Perché capiamo che cosa il Vangelo ha da dire a quella generazione, in quel momento, in quel preciso momento della storia. Non si sente? Fratelli, con che animo andiamo negli esercizi? E a che cosa ci servono, l'abbiamo detto. Però, vedete che noi gli esercizi li facciamo prima di tutto per noi. Come vi ho detto prima, il vero problema non è il che fare o il che facciamo, ma il chi essere. E questa prima di tutto è un problema personale. Allora ci rendiamo conto di questa sottolineatura che dà Ignazio al corso di esercizio spirituale proprio nella prima annotazione. Gli esercizi, e ve la leggo tutta: come infatti il passeggiare, il camminare, il correre sono esercizi corporali, così tutti i modi di preparare e disporre l'anima a liberarsi da tutti gli affetti disordinati, e una volta che se ne è liberata, cercare e trovare la volontà di Dio, nell'organizzarla, è impietoso, nell'organizzare la propria vita per la salvezza dell'anima, non di quella che se ne volerà come una colombella in paradiso, per la salvezza della nostra identità, di ciò che siamo, di quella scintilla divina che Dio ci ha dato nel cuore quando ci ha fatto sua somiglianza, di ciò che siamo diventati quando abbiamo, ci siamo innamorati del carisma di Francesco. Salvarci l'anima significa ridiventare autentici. Allora è come se lui dicesse: non basta che io mi accorga, che io tenti di intravedere quali sono i miei affetti disordinati, traduco i miei idoli, eh sì, perché tante volte diventano idoli. Non basta questo, è importante che una volta che me ne sono liberato cerchi, la cerchiamo la volontà di Dio, e trovi, e busso alla porta, e disturbi il Signore, come quella vedova che non trovava giustizia e tormentava quel povero, insomma, giudice che non la voleva sentire. Ma è Gesù che ci ha detto: fate così, come quella. Disperati, bussate finché questa volontà di Dio non la trovate. Ecco, e qui ritorna a quello che dicevo prima, una volontà di Dio che è: Signore, di fronte a quello che capita, cosa vuoi che io sia e cosa vuoi che io faccia? Cercare e trovare la volontà di Dio. Ma in che cosa? Nell'organizzare non la vita dell'ordine, la mia vita. Fratelli cari, io forse ci sono arrivato per il clima che c'era al tempo della preparazione del Vaticano II, gli anni 60, io sono stato ordinato nel 60, e mi sono reso conto che gli ordini religiosi già allora, quindi più di 50 anni fa, è vero? Sì, 50 più, non potevano chiedere a me solo di adeguarmi a ciò che mi proponevano. Io ero figlio della guerra, io avevo visto tante cose che gli altri non avevano visto, io avevo sofferto la fame che i buoni religiosi durante la guerra, pur in una situazione difficile, non avevano mai sofferto. E mi ero reso conto che allora forse l'ingresso nel noviziato o comunque nella compagnia di Gesù era non soltanto un ricevere una forma jesuitarum, ma era un dare, un contribuire nel percepire qual è questo carisma ignaziano in quella situazione concreta. Beh, non è che eravamo molto capiti, ma poi vennero il Vaticano II e allora, scherzando, dicevamo: prima queste cose le dicevamo noi ed eravamo mezzo eretici, ora le dice lo Spirito Santo e speriamo che non lo considerate eretico pure a lui. Eh sì, perché lo Spirito di Dio, quando porta novità, viene considerato un disturbatore che è venuto a cercare. Entrando negli esercizi spirituali con questi, più o meno, con questa prospettiva, andiamo, ci dice Sant'Ignazio sempre, con longanimità, magnitudo animis, cuore grande. Noi vecchi il cuore dilatato lo abbiamo, ma non è detto che è dilatato per l'amore di Dio. Con cuore grande, con magnanimità. Vedete che la cosa strana? Lui presuppone all'inizio degli esercizi ciò che per noi potrebbe essere il frutto degli esercizi stessi: guardare Dio e trattare Dio con magnanimità, con coraggio, con grandezza d'animo, con generosità. Vi racconto come io sono rimasto in gesuita. Proprio all'inizio mi chiesero, avevo 15 anni o qualche cosa, mi chiesero se io ero disponibile a sopportare per il Signore sofferenze, umiliazioni, calunnie. Sì, fino a qui ci arrivavo. Senti, ma saresti disposto a chiedere al Signore, a chiedere io al Signore di avere sofferenze, calunnie, e, che ne so io e tutto il resto? Dico, ma io devo chiedere al Signore che mi faccia soffrire, ma non basta quelle che incontrerò nella vita. No. Ho detto, no, io questo desiderio non ce l'ho. Te ne puoi andare a casa. Ma non posso andare a casa. Sì, perché se tu non hai questo desiderio, vuol dire che tu non hai un cuore libero. Ma voi non mi state chiedendo di accettare la volontà di Dio, mi state chiedendo che io debba chiedere al Signore di farmi soffrire, di essere calunniato, di essere disonorato. Siete pazzi. Senti, o te ne vai a casa, oppure almeno ce l'hai il desiderio di desiderare questo se il Signore te l'ispira? E mi hanno, scusate la parola, fregato. Ho capito questo molti anni dopo. Ma a me chiesero se almeno avevi il desiderio di desiderare. Ma certo, se lo dice un uomo come Sant'Ignazio che c'è bisogno di questo per la vita religiosa, io non lo capisco, sarete un pochino tutti quanti folli. Mi volete folle pure a me? E va bene, siamo qua. Ecco la magnitudo cordis. Allora io chiedo a voi, siamo disposti? Sì, dopo ho capito, ma ci furono anni. Soprattutto quando uno quando dice, Signore, io te lo chiedo, ma tu ti prego, mettiti i tappi nelle orecchie e non mi ascoltare. E chiediamo al Signore, sì, questo sì, nella nostra meditazione che faremo, chiediamo al Signore di avere non soltanto un cuore grande, ma un cuore grande anche ad accettare ciò che noi non capiamo, ma che ci dia la grazia di poterne fare esperienza fino al punto un giorno di poterlo capire. Per quanto riguarda la meditazione personale, ecco, io non so quello che avete, al solito non badate a quello che ho detto io, ma se c'è qualche cosa che ha suscitato il vostro interesse e che ha smosso qualcosa nel vostro cuore, pregate su questo. Tuttavia, vi suggerirei di meditare su Marco, sul Vangelo di Marco, su questi quattro versetti, 2, 18, 22. Brevissimamente. Siamo in quella fase del Vangelo di Marco in cui viene presentata la novità e le richieste di Gesù sotto forma che potremmo chiamare controversista, attraverso le liti o i dibattiti che lui ha con i farisei. E sono dibattiti grossi, tant'è vero che questi cinque dibattiti, queste cinque liti, finiscono con una condanna a morte di Gesù. Quindi non si tratta di bazzecole. Nei giorni precedenti l'abbiamo incontrato questo brano del Vangelo nella liturgia feriale, se non ricordo male, sì. Gli dissero i discepoli di Giovanni e i farisei, fecero combutta, perché i tuoi discepoli non digiunano, mentre i nostri digiunano? E Gesù dice quella cosa bellissima. Non possono digiunare quando lo sposo è con loro. Ecco chi, cosa si sente Gesù per noi. Lo sposo, il completamento totale, il punto terminale verso cui la nostra umanità trova la sua pienezza. Digiuneranno quando lo sposo sarà loro tolto. Ma poi aggiunge: nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio. E continua ancora: altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Due piccolissime cose. Se Giovanni Paolo II, diversi anni fa, ha parlato di nuova evangelizzazione, sicuramente non intendeva quell'annacquamento di questa espressione che noi altri abbiamo fatto, quasi che la nuova evangelizzazione consisteva nel fatto che dovevamo utilizzare metodi supermoderni. No! Guardate, Giovanni Paolo II può essere problematico per tante cose, ma ha avuto intuizioni che sono autentiche profezie. Non sono molte. Ma una di queste era: abbiamo bisogno di una nuova evangelizzazione. Perché? Perché la vecchia evangelizzazione, contro la volontà degli evangelizzatori, ha portato a questo mondo scristianizzato, a questo mondo che si dice cristiano ma non lo è, a questo mondo strano. Abbiamo bisogno, allora, siamo di fronte a un vestito vecchio, non antico, vecchio, che si strappa a ogni passo, e qui è inutile mettere rattoppi. Ritorniamo alla novità del Vangelo, ritorniamo a quello spirito che fa nuove tutte le cose, apriamo le porte a questo spirito che fa nuove tutte le cose. E poi dice: nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, ma vino nuovo in odri nuovi. Signore Gesù, ma chi lo vuole questo vino nuovo? Sei sicuro che lo vogliamo noi? Luca, che è piuttosto sottile, dice: guardate che non tutti vogliamo il vino nuovo, perché ci sono diversi che assaggiano il vino vecchio e dicono: questo sì che è buono, perché dobbiamo cambiare? Allora, noi siamo tutti persone che amiamo il Signore. Vuol dire che nel nostro cuore c'è molto di buono. Ma è quel buono che il Signore ci chiede? Siamo arrivati al telos, alla fine, alla meta? È quel buono che oggi corrisponde alle domande che implicitamente o esplicitamente la gente del nostro tempo ci pone? È quel buono che il Signore ci indica come compimento, realizzazione del nostro carisma oggi? Il vino vecchio sarà pure buono, ma permettetemi di dire che noi abbiamo bisogno di vino nuovo, secondo Giovanni, il miracolo delle nozze di Cana, perché il vino buono è quello nuovo, e il vino buono è Gesù Cristo, è il Vangelo. Il Signore ci aiuti perché ogni nostra giornata sia un passo avanti verso la magnanimità. Ci aiuti perché ogni nostro giorno sia un passo avanti verso la larghezza e la profondità del cuore, verso la generosità di consegnarci a Lui. Fomenti in noi il desiderio di essere inquieti per cercare e trovare la sua volontà, per servire i nostri fratelli come lui vuole. E così sia.